lavoro, anzi.
Abbiamo da affrontare tappe decisive dell'approccio al testo, che dal punto di vista delle notizie che immediatamente riceviamo da queste pagine ci è noto, forse sono tra le pagine più note di tutto il Nuovo Testamento, il racconto della passione, secondo Marco. Ma vi ho proposto fin dall'inizio di tener conto naturalmente di tutto quello che possiamo ricavare da un contatto diretto con il testo evangelico, e a più riprese vi ho suggerito di ripercorrere la lettura di queste pagine, approfittando dei tempi a nostra disposizione, nello svolgimento lineare della narrazione. Ma da parte mia poi vi ho proposto di affrontare questo nucleo così antico e così prezioso di tutta la catechesi evangelica, proprio il nucleo originario di tutta la catechesi evangelica, la narrazione dell'evangelista Marco, è un antefatto che certamente è stato collocato in quella posizione per fare da premessa al racconto della passione, ma il racconto della passione, così come è formulato, è da intendere, su questo ho insistito fino all'inizio, come il primo prodotto dell'attività catechetica che si è resa necessaria nel contesto delle prime comunità, e un modo per mettere a disposizione di quanto man mano venivano interpellati nelle cose dell'evangelizzazione un riferimento di ordine teologico che fosse esauriente. E infatti, torno subito indietro, esauriente non nel senso che tutto quello che c'è da dire è contenuto qui, ma esauriente nel senso che ci offre un affaccio valido come indicazione che conserva sempre una qualità di ordine contemplativo in vista di quel mistero che peraltro è inesauribile, non c'è dubbio. E fatto sta, vedete, che per voi che siete entrati adesso in ascolto della trasmissione, la partita è già arrivata a metà della ripresa, no, siamo nella ripresa, ma insomma siete entrati adesso in cammino insieme con noi. Vedete sulla lavagna questa raffigurazione grafica, che è piuttosto banale, ma predisposta per dare un quadro che ci orienta nella ricostruzione di uno schema concentrico. Il testo è costruito secondo una logica letteraria che qui diventa uno strumento di ordine catechetico, che è peraltro piuttosto frequente già nell'Antico, poi nel Nuovo Testamento. Un testo costruito in maniera tale da mettere in evidenza delle relazioni che man mano chiamano a concentrare l'attenzione su un segnale che costituisce in maniera sintetica e comunque sempre coinvolgendo tutte le altre componenti del discorso, costituisce il messaggio nella sua essenzialità, nella sua pregnanza fondamentale. E infatti noi siamo partiti dalla suddivisione del testo in 7 sezioni, ogni sezione si articola in 3 quadri, 2 quadri laterali e un quadro centrale, ecco, e adesso siamo arrivati a buon punto, ma bisognerà a un certo punto ricapitolare un po' il percorso che abbiamo fatto e bisognerà che ci aiutiamo a rintracciare esattamente quelle connessioni che sono nel linguaggio dell'evangelista, nella sua catechesi, ma quelle connessioni che hanno un evidente valore di ordine teologico, nel senso che ci coinvolgono queste articolazioni del testo in una prospettiva che è appositamente studiata affinché ci ritroviamo inseriti noi stessi, lettori, ma destinatari della catechesi, inseriti, incastonati, per così dire, nella novità assoluta del mistero che ci viene annunciato, che ci viene evangelizzato. Ecco, noi leggevamo ieri pagine relative alla terza sezione, Getsemani, e quinta sezione, Pretorio. Vi suggerivo di dare rilievo all'uso di quel vocabolo che compare per la prima volta nel Vangelo secondo Marco. Per la prima volta udiamo Gesù che nella sua posizione di figlio orante dice Abba, dice Padre, per la prima volta, differentemente da quello che avviene negli altri Vangeli sinottici o nel Vangelo secondo Giovanni. Ma bisogna aspettare il capitolo 14 del nostro Vangelo, nel racconto della Passione, perché sulla bocca di Gesù affiori questa invocazione. In altri momenti Gesù è orante, è in ascolto della voce. Adesso Gesù dice Abba, tu. E nella quinta sezione vi suggerivo con una certa insistenza di tener conto di come compare quel personaggio che ha per soprannome il titolo di Bar Abba, figlio di Abba, figlio di Abba, ed è un delinquente, un assassino. Detto Bar Abba è il suo soprannome, ma naturalmente la pagina evangelica ha una sua consistenza che implica dei riferimenti e delle indicazioni di valore contemplativo in una dimensione più ampia, ma per adesso ecco questa relazione tra la terza sezione e la quinta facilmente identificabile o memorizzabile in base alla assonanza di questa terminologia che non è affatto casuale. Gesù è il figlio che proclama la relazione con Abba e in questa sua figliolanza invoca il nome della paternità di Dio che fa di un delinquente un figlio. Siamo passati attraverso la lettura delle sezioni seconda e sesta, abbiamo approfittato della lettura dei Salmi 41 e 22, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, Salmo 22, la preghiera di Gesù, ormai moribondo appeso alla croce, e tutto si è inserito fin dall'inizio all'interno di quella cornice ampia. Il termine cornice piace molto a Lia, è un bel mestiere costruire le cornici, non è vero? I pittori autentici sono sempre convinti che la cornice è una componente fondamentale del loro quadro. I veri pittori sono anche molto preoccupati di caratterizzare la loro opera pittorica dotandola di una cornice adeguata. Un amico pittore mi diceva: è come la capigliatura di una bella donna, la cornice. E allora la cornice ampia, da Betania al sepolcro, più volte abbiamo avuto a che fare, anche questa è un'espressione molto cara a Umberto, con una nuvola di profumo che avvolge tutto il racconto della passione. E a proposito di, mi fermo ancora un momento su quella pagina che leggevamo ieri, ma poi senz'altro procediamo. E quale pagina leggevamo ieri tra quelle che poi in realtà abbiamo preso in consegna, ma più esattamente nel capitolo 22 del Genesi, là dove leggevamo l'episodio della legatura di Isacco e come l'episodio conferisce un valore programmatico in vista di tutto quello che sarà lo svolgimento della storia della salvezza alla relazione di intesa, di solidarietà, di vera e propria intima comunione tra Abramo e Isacco, tra il padre e il figlio, e quella conversazione tra i due. Non sarebbe possibile procedere se non fosse vero che il padre a modo suo non è un autoritario e feroce personaggio che immola un figlioletto inerme, dipende dalla volontà del figlio, il quale a sua volta è un ragazzo adulto e molto robusto, che manifesta in pienezza la libertà di colui che trova compiacimento nel portare ad esecuzione la volontà del padre. C'è una comunione che li rende indissolubilmente partecipi di un unico disegno e reciprocamente in attesa l'uno dell'altro e bisognosi di trovare riscontro nella presenza altrui per assumere pienamente la propria identità. Abramo è padre perché ha a che fare con un figlio che liberamente gli corrisponde e diventa padre in questo contesto, così come Isacco è figlio in quanto non ha altra volontà da difendere e da attuare in se stesso se non quella che porta compiacimento al padre. Ebbene, in questa relazione di comunione è già impostata una vicenda che, come avviene in questa pagina programmatica, stringe la morte all'interno di una morsa che si è espressa in modo così scenografico, mediante il passo comune, il passo condiviso dei due che marciano insieme, ed è la potenza di questa comunione tra padre e figlio che stringe la morte e la sconfigge. Una visione programmatica di quello che sarà poi tutto lo svolgimento della storia della salvezza fino alla pienezza, fino adesso qui dove ci troviamo, dove tu sei il figlio di cui mi compiaccio, dice la voce, Abba, dice Gesù il figlio. E bene, nel capitolo 22, forse ricordate, ieri a un certo momento vi dicevo, tenete d'occhio questo versetto, capitolo 22, versetto 5, quando Abramo dice ai servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prosteremo e poi ritorneremo da voi. Vedete, questo versetto non è passato inosservato agli antichi commentatori e anche naturalmente ai padri della Chiesa, perché Abramo dice: saliremo, ci prostreremo, poi ritorneremo da voi, quando di per sé Abramo qui è rivolto alla montagna su cui salire per celebrare un culto che implica la morte del figlio. E quindi perché dice ritorneremo al plurale? Dovrebbe dire ritornerò, dice ritorneremo. Ci sono appunto gli antichi commentatori che dicono: ma così vuole imbrogliare i servi, ritorneremo, no, dovrebbe dire ritornerò, per quello che lui ne sa a questo punto. Interessante, l'ho citato anche altre volte, in una omelia Origene dice, forse il patriarca diceva le bugie. No, dice, no, non è possibile, il patriarca non diceva le bugie, non è possibile che... E allora perché dice ritorneremo? Dice Origene, chiarissimo, perché già Abramo credeva nella resurrezione. Perché già Abramo credeva nella resurrezione, dice Origene. Ritorneremo. E vedete che questo è il modo di interpretare la vicenda che era già presente nella lettera agli ebrei, in quella seconda lettura della messa che abbiamo celebrato domenica scorsa. Forse ricordate, forse no, domenica scorsa, diciannovesima, seconda lettura, lettera agli ebrei, capitolo 11, e la lettura non ha percorso per intero il capitolo 11, si è fermata ad un certo punto. E adesso ho di nuovo sotto gli occhi la lettera agli ebrei, nel capitolo 11, dove versetto 17 leggo: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, proprio lui che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Vedete, una prospettiva sconcertante, scandalosa. Egli, ecco il versetto 19, qui terminava la seconda lettura della messa di domenica scorsa. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe e fu come un simbolo. Ebrei capitolo 11 versetto 19, domenica scorsa. E allora vedete, l'omelia di Origene si inserisce esattamente in questa stessa prospettiva, a proposito di questa stessa chiave interpretativa che è programmatica e risolutiva al tempo stesso. Già credeva nella risurrezione. Siamo intesi? Ecco, Abba, figlio mio, padre mio, Avvi, Abba è aramaico, Avvi si dice in ebraico, padre mio. Fatto sta che adesso vediamo di riprendere direttamente contatto con il testo, lasciando da parte naturalmente molte possibili divagazioni. Questo da parte mia però dovete intendere non come una promessa, come un desiderio. Capitolo 15, davanti a Pilato, Gesù è stato individuato, e qui sta l'imputazione che dà motivo a istruire un processo mirato ottenere niente meno che una condanna a morte, il re dei Giudei, il re dei Giudei. Quando già leggevamo la sesta sezione, Gesù nudo appeso alla croce, e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva il re dei Giudei, nella sezione seguente, la sesta, versetto 26. È il motivo della condanna, appeso con un cartello in cima al palo della croce, ed è il motivo per cui Gesù è condannato. Ma vedete, è il motivo per cui Gesù è condannato in un contesto che è proprio radicalmente contraddittorio rispetto al dato rilevato dallo stesso Pilato della innocenza di Gesù. Il dato è questo, ma la condanna è quella. E in quella prospettiva Gesù sta esercitando la funzione regale, la liberazione di Barabbà. È colui che regna in modo tale da esercitare quella funzione di governo che è benefica per promuovere la vita dei sudditi. E qui vedete esemplare di questi sudditi che sono di per sé condannati a morte, perché già Barabba a questo riguardo era soltanto in attesa che venisse eseguita la sentenza, il condannato a morte è liberato. E già ieri vi suggerivo di rilevare la connessione davvero molto feconda tra la terza sezione e la quinta a proposito di quella regalità che adesso stiamo riconoscendo come il motivo oggettivo dal punto di vista giuridico della condanna a morte di Gesù, e la sua pastoralità, la pastoralità che fa di lui il pastore del gregge in quanto agnello condotto al macello. Ne riparleremo in una visione panoramica ricapitolativa a suo tempo, e intanto finalmente concentriamo l'attenzione sulla quarta sezione, quella centrale. Quella centrale. Però non vi sorprenderete se tra non molto ritorneremo a cogliere ancora una volta un elemento nella figura di Barabba, l'omicida, che comporta tutto un retroterra biblico antico testamentario che torna particolarmente utile per la nostra ricerca. Ma per adesso, capitolo 14, versetto 53. La quarta sezione, quella centrale, va da qui fino alla fine del capitolo, versetto 72. Anche qui l'articolazione nei tre quadri. Il primo quadro nei primi due versetti, solo due versetti. Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scribi. Attenzione, Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco. Primo quadro. Tutti sono corsi via, tutti, anche Pietro evidentemente, e Gesù ne aveva già parlato direttamente con Pietro, prevedendo quale sarebbe stato lo sviluppo dei fatti, e adesso Pietro da lontano segue ed è seduto nel cortile dove sono presenti anche i servi, in quella notte dove stanno succedendo fatti tali per cui bisogna vegliare, e vedete qui dice scaldandosi al fuoco. Il testo in greco dice prostophos, phos in greco di per sé vuol dire luce. Beh, che la vampa del fuoco oltre al calore produca anche la luce, non c'è dubbio. E questa luce comunque diventa un richiamo, costituisce un elemento della scena importante, perché è alla luce della vampa prodotta dalla fiamma del fuoco che Pietro viene riconosciuto. Si scalda alla luce. Se voi spostate lo sguardo e arrivate al terzo quadro, quello che chiude la sezione, versetto 66, e lì ritroviamo Pietro che era giù nel cortile e si sta scaldando al fuoco, ossia alla luce. Vedete che la quarta sezione così è incorniciata. A proposito di cornici, una cornice sempre più ristretta, ma una cornice, vedete, che adesso mette in scena Pietro alla luce, Pietro che si scalda alla fiamma di quel fuoco. Questa figura del fuoco che arde circoscrive la narrazione che adesso stiamo prendendo in considerazione, e in qualche maniera, vedete, è il principio di un calore che allo stesso tempo l'irradiazione di una luce che costituisce il centro di tutto il racconto della passione. Alla vampa del fuoco Pietro si sta scaldando nel cortile. E allora venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse, vedete, lo riconosce alla luce, stava scaldandosi Pietro, anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. E sappiamo dall'inizio del nostro lavoro che le due sezioni che fanno da cornice ampia tutto il racconto sono caratterizzate dalla presenza di figure femminili, da Betania al sepolcro. C'è un'altra figura femminile che compare qui, nella quarta sezione, proprio questa serva anonima che adesso riconosce Pietro alla luce di quel fuoco lì dove Pietro si sta scaldando. È un'altra figura femminile che non casualmente, vedete, viene menzionata qui dal nostro evangelista, perché assume immediatamente la fisionomia di una accusatrice, ma di per sé non risulta che sia in grado di compiere nei confronti di Pietro dei gesti di violenza, o addirittura fare in modo che anche Pietro venga arrestato. No, è semplicemente un riconoscimento. Dunque, più che accusatrice, è una presenza che osserva, che scruta, si rende conto di avere a che fare con una fisionomia di un personaggio che lei di per sé non conosce, ma è un essere umano. Noi sappiamo che si chiama Pietro, un essere umano, così come appare sotto lo sguardo della serva, in quanto è illuminato dalla luce. Attenzione, quella luce è la luce del fuoco acceso nel cortile, la luce che sta assumendo il valore di una vampa che non si consuma e che coincide con quello che sta avvenendo quella notte. Quando dico una vampa che non si consuma, voi immediatamente potete ritrovare nella vostra memoria una pagina dell'Antico Testamento, una scena che possiamo ritenere piuttosto famosa. C'è la vampa di un fuoco che arde senza che l'arbusto che sta bruciando si consumi. Esodo capitolo 3. E lì dovremo ritornare. Esodo capitolo 3. C'è un fuoco che arde, c'è un arbusto che sta bruciando, ma non si consuma. E vedete, qui è il fuoco acceso nel cortile del sommo sacerdote, ma questa è la scena che fa da cornice a quel che sta succedendo, così come ci viene descritto nel corso di quella notte, nel quadro centrale a cui ci accosteremo tra qualche momento. Intanto vedete, alla luce di quella vampa, mentre Pietro si scalda a quel fuoco, quella serva lo riconosce. Anche tu eri con il Nazareno? Ripeto, non sta accusando, sta riconoscendo, sta identificando i lineamenti di un volto umano che splende in rapporto a quella luce e a quella fiamma. Eri con il Nazareno, con Gesù, ma egli negò. Non so e non capisco quello che vuoi dire. Non so e non capisco quello che vuoi dire. Uscì quindi fuori nel cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire: ma costui è di quelli. Ma egli negò di nuovo. E dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro: ma tu sei certo di quelli, perché sei Galileo. Sei Galileo. Parli con l'accento di quelli che vengono dalla Galilea. Già. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo che voi dite. Notate, non conosco quell'uomo che voi dite. Quell'uomo, il Nazareno, Gesù di Nazareth. Non conosco quell'uomo che voi dite. E per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto, in capitolo 14, poco prima, versetto 30. Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. E qui il testo dice, si chiude così la quarta sezione, e si chiude così naturalmente il terzo quadro, scoppiò in pianto. Notate che il testo di per sé usa qui un verbo la cui forma è l'imperfetto, quindi piangeva, non scoppiò in pianto, non pianse, ma piangeva. L'Auristo, che per noi è il passato remoto, compare in codici molto marginali. L'edizione critica dice che piangeva. E vedete, non scoppiò in pianto o scoppiava in pianto, ma vi dice epivalon eklen. Piangeva epivalon. È un participio presente di un verbo che indica questo gesto, il gesto di coprirsi. Se voi con un abile uso delle dita ritornate alla fine del capitolo 10, quando Gesù transita da Gerico, incontra un cieco che si chiama Bartimeo, mendicante, che lo chiama per nome: Gesù, abbi pietà di me. E Gesù si ferma e lo fa chiamare. E nel capitolo 10, versetto 50, leggevamo, avendo dato per scontato ormai la lettura di tutti i capitoli precedenti, il racconto della passione, che egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E qui è usato un altro fattivo presente che suona apovalon, è lo stesso verbo, valid, con due preposizioni, epi o apo. Apo è questo gesto, epi è quest'altro gesto. Apo butta via il mantello e Bartimeo corre verso, è cieco, come faccio a correre, questo è tutto da scoprire, forse è attratto dal profumo di Gesù, ma corre e non inciampa nemmeno, non casca per le scale, non inciampa nel marciapiede, ha buttato via il mantello nudo ed è l'unico vero seguace di Gesù che entra a Gerusalemme sulla strada. Ha buttato via il mantello, è l'unico titolo di proprietà di un mendicante. E qui vedete, invece, abbiamo a che fare con Pietro epivalon eklem, si copre il volto. Questo è un gesto che va studiato adeguatamente. Pietro si nasconde sotto il mantello, si nasconde e il mantello poi inzuppato di lacrime, impregnato di lacrime, allagato di lacrime, si nasconde. È come dire, vedete, che non è più dotato di una faccia che sia presentabile, non è visibile, è un volto da nascondere, ha perso la faccia, per dirla in maniera più empirica, è uno sfacciato, ha perso la faccia, non ha più un volto, si nasconde, è vero, coperto di lacrime questo volto, il mantello che lo nasconde è inzuppato, e questo è Pietro. Vedete, quel volto che alla luce della fiamma è stato riconosciuto, è stato indicato, e con il Nazareno, con Gesù di Nazareth, non vuol sapere Pietro per come stanno andando le cose, e ha perso la faccia, è la faccia sua, dal punto di vista anagrafico, Pietro, ma è la faccia di ogni essere umano che sembra aver perso i propri autentici connotati, dal momento che il volto umano si è trasformato nella conseguenza di quel fallimento originario che ha deviato, compromesso, inquinato i pensieri, gli affetti, i desideri, i sentimenti, il cuore umano. Ebbene, il volto è diventato una maschera, il volto non è più trasparente, il volto non è più specchio, così come il creatore l'ha voluto per sé, immagine secondo la somiglianza, ricordate l'antico racconto della creazione, e dunque la creatura umana chiamata ad essere immagine, ad essere specchio del vivente, e il volto umano segno visibile di quella intimità che nel cuore è abitata dalla parola creatrice del Signore e che diventa il tramite, il volto umano trasparente e luminoso della risposta con cui la creatura umana è chiamata a offrire la propria manifestazione d'amore, nella reciprocità dell'amore, la propria risposta al Dio vivente. E dunque quella vocazione alla vita che implica una reciprocità nella gratuità dell'amore tra il creatore e la creatura umana transita lì dove il volto è la trasparenza del cuore, è l'espressione del cuore, è lo strumento rivelativo del cuore e dunque lo specchio, l'immagine del Dio vivente. E adesso vedete, abbiamo a che fare con un dato che peraltro viene da lontano. Anche i progenitori nel giardino si nascosero. La presentabilità è venuta meno, presentabilità che riguarda l'ordine fisico delle cose, ma riguarda l'ordine morale del vissuto. La dinamica interiore di un'esistenza umana, in quanto creatura amata dal creatore, che si rattrapisce in una condizione di inabilità, di insufficienza, di sproporzione, di inadeguatezza. Ricordate la creatura amata nel cantico che si addormenta, che sviene, che si ritira, che si nasconde, che non ce la fa. E d'altra parte il diletto del cantico veglia al capezzale della creatura amata, così come Gesù veglia al capezzale, chiamiamolo capezzale, dei discepoli dormienti nel Getsemani. E adesso vedete, Pietro ha perso la faccia, è il rappresentante esemplare di quella che è la condizione umana, quella condizione di destrutturazione della nostra vocazione alla vita, per cui le relazioni sono deviate, inclinate, corrotte, quella soggettività umana che pretende di assumere quel protagonismo di cui già ci parlavano le pagine precedenti, che in realtà coincide con una scelta di morte. Di questo Gesù ha parlato nel Cenacolo. E adesso Pietro, sfacciato, nascosto sotto quel mantello, che peraltro è intuppato di lacrime. E più va là, tiratosi addosso, piangeva. Vedete che ho richiamato qualche momento fa, a proposito di quel fuoco che arde nel cortile del sommo sacerdote e produce la luce consente a quella donna di riconoscere i lineamenti di quel volto. È poi vero, vedete, che lo stesso Pietro vuole negare di essere dotato di quei lineamenti. E vedete, i lineamenti autentici del volto di Pietro sono quelli che dimostrano in lui essere discepolo di Gesù di Nazareth. Notate che il comportamento di quella donna, lo ripeto ancora, procedendo nella nostra ricerca, assume un valore rivelativo. Lei, guarda caso, è una figura femminile. Guarda caso è la serva del sommo sacerdote, personaggio sconosciuto, molto marginale nel contesto complessivo della vicenda, che però è in grado di scrutare nel volto, come dire, ombreggiato e sospettoso, nel contesto di quel chiaroscuro di una scena notturna, quando peraltro scoppietta il fuoco acceso nel cortile, è in grado di riconoscere in Pietro i lineamenti che dimostrano di lui che è con Gesù di Nazareth. E rispetto, vedete, a questa identità, Pietro si è dichiarato estraneo e si nasconde. E si nasconde. Ma è interessante, vedete, perché in questo comportamento di Pietro già c'è una testimonianza che proviene da quella anonima serva del sommo sacerdote che al bagliore di quella luce ha scrutato i lineamenti di Pietro e i lineamenti di ogni essere umano attraverso Pietro e con Pietro e ogni essere umano che è stato creato come immagine del Dio vivente. Ed ecco adesso un volto in cui specchiarsi e in cui ritrovare la propria fisionomia autentica, originaria. Quella donna già è in grado di intuire qualcosa del genere, anche se oggettivamente appare così sprovveduta, ma non ha niente da nascondere, non ha neanche niente da pretendere, però dice di Pietro: tu sei con Gesù di Nazareth. Lo dice di Pietro? Lo dice di ogni volto umano. Di ogni volto umano, vedete che mentre nasconde, conserva una inesauribile potenza significativa che quella donna è capace di cogliere. Tu eri con Gesù di Nazareth, che come dire, tu sei immagine di Dio. E Pietro si ritira. Vedete che qui non è più in questione semplicemente il tradimento rispetto a Gesù, questo ormai è avvenuto. Qui è in questione il mancato riconoscimento da parte di Pietro della sua identità nuova, in quanto dotato di un volto che è specchio del volto mediante il quale Dio continua a rivelarsi, quel volto rispetto al quale i progenitori sono ritirati, quel volto rispetto al quale la nostra condizione umana è mascherata, il volto del Dio vivente. Ma adesso, vedete, adesso là dove arde la fiamma ci è dato da contemplare un volto in cui finalmente sarà possibile specchiarsi per ritrovare la faccia che ci identifica, che ci qualifica, che ci riconduce alla nostra identità originaria di creature chiamate ad essere nella gratuità dell'amore immagine del Dio vivente. E poco fa richiamavo la figura di Mosè, la fiamma che arde e non si consuma. E nel corso della mattinata avremo a che fare con il capitolo 3 dell'Esodo, tra non molto, ma prima ancora vale la pena di prendere contatto in maniera più, come dire, più rispettosa con la figura di Mosè, che è uno dei grandi personaggi della storia della salvezza. Grande, grandissimo, Mosè, non si discute. E vedete, ieri, ma poi ho ribadito questa mattina, abbiamo incontrato nel pretorio, mentre Pilato sta gestendo quel certo processo, un personaggio che si chiama Barabba. E Barabba aveva commesso un omicidio, un omicida. Barabba, figlio di Abba, e sappiamo come viene liberato. È un omicida condannato a morte, è un omicidio. Bene, vedete, non per nulla nella narrazione evangelica, nella ricostruzione dei fatti, il nostro Marco ci tiene a segnalare che il personaggio delinquente che viene liberato in quella occasione è un assassino. E qui, senza particolare, come dire, originalità, non possiamo dimenticare che la storia dei progenitori espulsi dal giardino della vita, in una conseguenzialità di eventi che sembra proprio del tutto scontata, prende forma quella vicenda nel caso di Caino che uccide suo fratello Abele. Genesi capitolo 4, Caino l'omicida, Caino l'assassino, ha ucciso suo fratello. Ha ucciso suo fratello in un contesto, capitolo 4, nel quale Caino apparentemente ha le sue buone ragioni, si ritiene offeso, trattato ingiustamente, sfortunato, mentre invece Abele è il fratello a cui tutto sembra andare per il meglio, la vita gli sorride, il successo sembra scontato per Abele, mentre lui, il Caino, è maltrattato, è incompreso, la sua fatica non è apprezzata, e l'invidia e la violenza, e dunque il fratricidio. Fatto sta che poi Caino, come sapete, costruisce una città e poi le pagine che adesso richiamavo nella cosiddetta preistoria biblica, dopo il capitolo 4, la discendenza che man mano prende forma in una prospettiva che si apre su un orizzonte universale, e le pagine che seguono poi hanno quella rispondono a quella composizione teologica di cui abbiamo parlato con alcuni di voi in altri contesti e vale la pena riparlarne. Ma adesso vedete, quello che mi preme richiamare è che la discendenza porta in sé e con sé l'eredità di Caino. È vero, c'è di mezzo anche un altro figlio dei progenitori, si chiama Set, e c'è Caino. Perché la storia della salvezza non riguarda Abele, riguarda Caino. Il problema di Dio Salvatore non è salvare Abele, è salvare Caino. Come è possibile che Caino sia ricondotto a una condizione di vita corrispondente all'intenzione del Creatore, e quella relazione di vita che si struttura nelle relazioni, e la relazione primaria, l'appartenenza all'unico grembo materno, la fraternità, e quello è diventato il contesto della violenza più spietata, del rifiuto più drastico e violento, ed ecco, è ricostruire la storia della salvezza, la storia della rieducazione dei discendenti di Caino in una prospettiva di ristabilimento di relazioni, di riconoscimento vicendevole, di apprezzamento circa il dono recepito attraverso la diversità altrui e la propria diversità offerta come dono, la diversità tra fratelli che diventa spesso un fenomeno dirompente, macroscopico, sconvolgente, ed ecco come la diversità è manifestazione di una molteplicità di doni che si completano, si arricchiscono, si incrociano in un'armonia sempre più liberale e gratificante. E Caino l'omicida. Bene, adesso sono le 10, dobbiamo fermarci, ma dobbiamo arrivare al capitolo 2 dell'Esodo, che anche Mosè è un omicida. Non dimentichiamo, e adesso ce ne renderemo conto direttamente dalla lettura del testo. Esodo capitolo 2, però fermiamoci.